È giovedì 25 maggio 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
Ciao Carmen! Ciao a tutti!
Diamo inizio alla puntata di oggi, commentando alcune delle notizie più importanti di questa settimana. Parleremo innanzitutto della decisione dei leader del G7 di limitare il commercio di diamanti russi. Quindi ci sposteremo in Italia per commentare la drammatica situazione in cui versa l'Emilia-Romagna, in seguito alle disastrose alluvioni dei giorni scorsi, che hanno causato 14 morti e migliaia di sfollati. Nella parte scientifica del nostro programma analizzeremo i dati di un rapporto pubblicato da Euronews la scorsa settimana, che ha registrato un aumento considerevole del consumo di farmaci antidepressivi in tutta Europa. Infine, cercheremo di capire le ragioni che hanno spinto la città di Glasgow ad impedire ad un ristorante italiano di avviare una campagna pubblicitaria utilizzando l'immagine nuda del David di Michelangelo.
Grazie, Carmen. Passiamo ora alla seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Parleremo della protesta degli studenti universitari di Milano contro i prezzi esorbitanti degli affitti. Tutto ha avuto inizio quando una coraggiosa studentessa del Politecnico ha deciso di piantare una tenda fuori dalla sua università. Da Milano ci sposteremo fino in Sicilia, dove il figlio del temuto boss mafioso siciliano, Salvatore Riina, ha deciso di far ritorno nella città di Corleone, nonostante la forte opposizione dell'amministrazione comunale, che da anni lotta per ridare dignità alla comunità corleonese e ripulire l'immagine negativa del paese, per troppo tempo associata alla criminalità organizzata.
Grazie Alessandro. Direi che possiamo partire con la nostra prima notizia.
Nuove sanzioni dal G7 alla Russia. Questa volta tocca ai diamanti.
Dall'inizio dell'invasione ucraina, avvenuta nel 2022, la Russia ha subito forti sanzioni che hanno riguardato principalmente il settore energetico e quello bancario, ma non solo. Non c'era stata però nessuna limitazione alle esportazioni di diamanti russi, almeno fino ad oggi. Durante il vertice della scorsa settimana, infatti, i paesi del G7 hanno annunciato nuove sanzioni contro Mosca e questa volta riguardano l'industria dei diamanti, che nel 2021 ha fruttato alle casse del Cremlino oltre 4 miliardi di euro. La Russia è l'ottavo esportatore mondiale di diamanti, sebbene i diamanti non siano comunemente scambiati come il petrolio o l'oro, rappresentano un mercato significativo che va oltre la gioielleria. Le pietre sono anche utilizzate nell'odontoiatria e nella costruzione dei computer. Alcuni paesi europei che acquistano quantità significative di diamanti russi vorrebbero un approccio globale alle esportazioni russe, al contrario di una misura specifica dell'Unione Europea, per garantire che le sanzioni non li danneggino in modo sproporzionato. Il loro timore è che in seguito alle sanzioni la Russia possa semplicemente deviare il commercio di pietre verso altri mercati.
Le sanzioni non servono a nulla, Carmen. È evidente che la Russia è abilissima ad aggirarle. Sai quanti droni iraniani si possono acquistare con 4 miliardi di euro all'anno provenienti dal commercio dei diamanti? Tanti, tantissimi. Quegli stessi droni che verranno utilizzati per uccidere i civili ucraini.
Hai ragione. È necessario adottare una politica comune. Le sanzioni sull'esportazione dei diamanti dovrebbero essere applicate a livello globale, non soltanto dall'Unione Europea.
Certamente, altrimenti la Russia si limiterà a dirottare il commercio verso altri mercati, senza alcun impatto sulla sua economia. Cos'altro si può fare?
Per far sì che le sanzioni funzionino veramente, è necessario anche individuare l'origine di un diamante levigato. Non è sempre facile distinguerli dai diamanti grezzi.
Capisco. Ci sarà un modo per risalire all'origine dei diamanti?
Non ho la più pallida idea, ma ho letto che il G7 sta esplorando nuove tecnologie rivolte a tale scopo. Nel frattempo, però, molte grandi case di gioielleria hanno già smesso di usare i diamanti russi.
Alluvioni mortali in Italia.
La scorsa settimana una terribile alluvione ha devastato la regione dell'Emilia-Romagna, causando la morte di almeno 14 persone. In sole 36 ore sono caduti ben 6 mesi di pioggia. Il diluvio è arrivato dopo un lungo periodo di siccità che ha compattato il suolo, riducendo la sua capacità di assorbire le precipitazioni. L'Emilia-Romagna è tra le regioni più vulnerabili del paese per quanto riguarda alluvioni e smottamenti. Circa il 9% del suo territorio è impermeabile all'acqua, perché, soprattutto negli ultimi anni, ettari di terreno sono stati ricoperti di cemento per nuove costruzioni. La scorsa settimana, 22 dei 23 fiumi della regione sono straripati. Nel 2014, il governo italiano ha introdotto un piano da 8 miliardi di euro chiamato Italia Sicura, volto a prevenire simili tragedie. Ma la maggior parte di questi fondi non è stata spesa. Nel 2017 il progetto è stato sospeso e i fondi sono stati reindirizzati. Ma molti in Italia ora chiedono il ripristino del piano originale e della Task Force Italia Sicura.
Non è un mistero che l'Italia sia uno dei paesi europei maggiormente interessato da frane e alluvioni. E di certo il proliferare di costruzioni edilizie non aiuta.
Sì, e invece di accelerare gli interventi per mettere in sicurezza il paese dalle conseguenze degli eventi meteorologici, solo la metà dei bacini di contenimento previsti per Emilia-Romagna è stata completata. Questo a causa di lunghi e complessi iter burocratici.
Non mi riferivo a questo. I soldi ci sono. Il problema è che vengono spesi soltanto per riparare i danni.
I danni di cosa?
Ascolta, se l'acqua avesse modo di defluire, non ci sarebbe bisogno di bacini di raccolta. E invece, come hai detto tu, il 9% dell'Emilia-Romagna è coperto da cemento. È una percentuale altissima rispetto alla media nazionale. Quindi, dove va a finire l'acqua?
Nelle aree non coperte dal cemento.
Esattamente. La situazione andrà sempre peggio se non si metterà un freno all'abusivismo edilizio. I dati mostrano un aumento del consumo di farmaci antidepressivi in Europa.
La scorsa settimana Euronews ha pubblicato un rapporto sul consumo di antidepressivi in Europa negli ultimi due decenni, utilizzando i dati dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Questi dati riflettono le dosi giornaliere definite di farmaci utilizzati per il trattamento delle depressioni endogene ed esogene. Dal 2000, il consumo medio di antidepressivi in Europa è aumentato del 147%. Tuttavia, i tassi variano notevolmente da paese a paese. La Repubblica Ceca, ad esempio, ha registrato l'aumento più elevato, pari al 577%, mentre in Francia è aumentato solo del 38%. Nel 2020 siamo passati dalle 20 DDD della Lettonia alle 153 DDD dell'Islanda. Recenti sondaggi pubblicati dall'OCSE hanno rilevato che la salute mentale è notevolmente peggiorata dall'inizio della pandemia di Covid-19. Da marzo 2020 in poi, la prevalenza di ansia e depressione è raddoppiata rispetto agli anni precedenti. Tra il 2019 e il 2021 si è registrato un aumento del consumo di farmaci antidepressivi pari o superiore al 10%.
Caspita, Carmen, la differenza tra i paesi è notevole. Ci sarà una ragione?
Beh, il motivo non è chiaro. Quel che è certo è che questa media complessiva nasconde punti di partenza molto diversi rispetto all'uso di antidepressivi.
Cosa intendi?
Ascolta, ti faccio un esempio. Nel 2000, l'Estonia ha iniziato con un consumo pari a 6 DDD contro le 70 dosi giornaliere registrate in Islanda. Anche nella Repubblica Ceca, in Ungheria e in Slovacchia, il consumo di farmaci non superava le 15 dosi giornaliere per 1000 persone.
Interessante. sono tutti paesi ex comunisti, in cui il tenore di vita è decisamente inferiore a quello dell'Europa occidentale e le cui strutture sanitarie presentano enormi criticità. Questa potrebbe essere una spiegazione.
Sì, e questo spiegherebbe anche l'inversione di tendenza di cui sono stati protagonisti dopo il loro ingresso nell'Unione Europea, che ha comportato un aumento significativo del consumo di antidepressivi.
Peraltro, ci sono paesi dell'Unione Europea che ottengono punteggi molto alti nella scala della felicità. Mi domando se c'è una correlazione tra la felicità e l'uso di antidepressivi.
Ti rispondo seccamente di no. La Finlandia ha sempre occupato il podio nella classifica dei paesi più felici al mondo, seguita dall'Islanda. Eppure l'Islanda ha il più alto consumo di antidepressivi in Europa, mentre la Finlandia è al settimo posto su 24 paesi.
Aspetta un attimo. E se la felicità delle persone dipendesse dalla qualità dei servizi sanitari di cui dispongono e dalla facile reperibilità di sostanze quali gli antidepressivi? Il David di Michelangelo fa scalpore anche in Scozia.
A marzo, la preside di una scuola privata della Florida è stata costretta a dimettersi per aver tenuto una lezione di storia dell'arte sul David di Michelangelo. Il consiglio di classe si è lamentato del fatto che agli studenti di prima media era stata mostrata un'immagine della famosa statua nuda. La vicenda ha fatto così tanto scalpore anche a livello internazionale che l'insegnante licenziata è stata invitata dal sindaco di Firenze a visitare la città. Una situazione simile si è verificata anche in Scozia e precisamente a Glasgow, dove lo spot pubblicitario pensato da un ristorante italiano, Barolo, è stato rifiutato perché raffigurava il David di Michelangelo intento a mangiare una fetta di pizza. Il manifesto pubblicitario sarebbe dovuto comparire nella metropolitana della città, ma la società responsabile della gestione pubblicitaria non ha concesso l'autorizzazione. Il ristorante aveva proposto di utilizzare un'altra versione del manifesto, in cui i genitali della statua erano coperti da bandiere italiane. Ma anche questa è stata rifiutata. Alla fine, la società pubblicitaria ha autorizzato l'adozione di una terza versione che è stata affissa sui mezzi pubblici di Glasgow, in cui il David di Michelangelo è raffigurato dalla vita in su.
Questa storia di mostrare statue nude alla gente di Glasgow deve finire. Ma quali opere d'arte? La realtà è che contengono un messaggio perverso di Michelangelo.
Hai reso l'idea. Hai finito però?
No, non ho finito. Potremmo pensare ad una stand-up comedy sull'argomento. Faremmo una barca di soldi.
Probabilmente hai ragione. Ma se vogliamo fare una considerazione seria, potremmo dire che tenere una lezione d'arte o ammirare un'opera d'arte in visita alla città di Firenze ha una portata ben diversa dal tappezzare la metropolitana con manifesti pubblicitari.
E dove sta la differenza? Non siamo più nel 1500, siamo nel 2023.
Non hai afferrato il punto, Alessandro. Nel caso di Glasgow stiamo parlando di una decisione commerciale.
Ma quale decisione commerciale? È un atto di censura, vero e proprio. Non mi pare che esista una regola nel Regno Unito che vieti la nudità nella pubblicità.
Nel Regno Unito le aziende pubblicitarie e i proprietari dei media possono rifiutare il materiale pubblicitario che non rispetta i loro criteri e le regole dettate dal codice della pubblicità. Ti ripeto che si è trattato di una decisione commerciale.
Allora è una decisione aziendale stupida.
Sarà così, ma è anche vero che il ristorante saprà trarre vantaggio dalla polemica per farsi ulteriore pubblicità.
Gli studenti contro i costi inaccessibili degli affitti.
Sai qualcosa della protesta sollevata dagli studenti milanesi contro gli affitti troppo alti delle case? È un argomento che sta suscitando molte discussioni. Tutto è cominciato alcune settimane fa, quando una studentessa, Ilaria Lamera, ha deciso di piantare una tenda fuori dal suo ateneo, il Politecnico di Milano, per protestare contro la difficoltà di trovare una sistemazione adeguata. Ha vissuto nella tenda per alcuni giorni, prima che la protesta si diffondesse rapidamente in altre città come Roma, Torino, Firenze, Pavia e Cagliari.
Sì, ho sentito qualcosa al riguardo della protesta, ma non sapevo fosse così estesa.
Ilaria Lamera, una studentessa di ingegneria ambientale, ha deciso di raccontare ai giornalisti la sua esperienza nella ricerca di un alloggio che avesse prezzi accessibili. A quanto sostiene la ragazza, l'affitto mensile di una stanza singola a Milano si aggira intorno ai 700 euro, una cifra spropositata ed insostenibile per molti studenti come lei. Nel capoluogo lombardo, i prezzi degli affitti e delle case in vendita sono aumentati notevolmente, soprattutto dopo la pandemia. I giornali dicono che il motivo principale di questo aumento sia legato al fatto che sempre più gente desidera vivere in città.
Chissà per quale motivo la gente è così attratta dalle grandi città.
È curioso, vero? Negli Stati Uniti, ad esempio, si è verificato il fenomeno opposto.
Beh, se a Milano e in altri grandi centri urbani la domanda di alloggi ha superato l'offerta disponibile, è normale aspettarsi un aumento dei prezzi. È la legge di mercato.
Sì, sono d'accordo, però non si può restare a guardare senza fare nulla, lasciando che sia solo il mercato a decidere chi può permettersi di vivere in città e chi invece no.
Hai ragione, ma c'è da considerare che i proprietari degli immobili affittati devono affrontare vari costi di gestione.
Ad esempio?
Pagare le tasse relative all'immobile, le rate del mutuo eventualmente contratto per acquistarlo, riparare possibili guasti nella normale attività di manutenzione e compagnia bella. L'aumento dei prezzi degli affitti può aiutare a coprire questi costi e garantire un ritorno sull'investimento.
Capisco, ma sinceramente non credo che siano solo questi fattori ad aver scatenato una vera e propria emergenza abitativa nelle grandi città, quanto piuttosto la speculazione finanziaria.
Su questo punto posso solo darti ragione.
Se il governo non si decide ad adottare provvedimenti che regolino il mercato immobiliare, come il controllo dei prezzi degli affitti o l'imposizione di tasse sulle proprietà sfitte, difficilmente vedremo cambiamenti sostanziali.
Magari. A me invece sembra che la politica italiana non sia molto propensa a predisporre significative misure di intervento nel settore immobiliare. Che dire di più?
Potremmo citare il quotidiano Il Corriere della Sera, che in un articolo uscito il 9 maggio accusava espressamente il Comune di Milano di non avere alcuna considerazione delle difficoltà che si trovano ad affrontare gli studenti fuori sede. E la situazione non migliorerà fino a quando la città non si renderà conto che le competenze acquisite dagli studenti al termine dei loro studi sono un valore aggiunto per la città stessa. Competenze troppe volte acquisite vivendo in uno scomodo appartamento di periferia pagato a peso d'oro. Certo che è davvero ingiusto, non credi?
Lo sgradito ritorno. Corleone cerca di liberarsi dal figlio del boss mafioso. Di recente ho letto una notizia molto interessante che mi piacerebbe condividere insieme a te. Riguarda un fatto accaduto a Corleone, un comune siciliano vicino a Palermo, che purtroppo è tristemente noto per essere stato uno dei centri più importanti della mafia siciliana. Numerosi membri di spicco dell'associazione criminale Cosa Nostra hanno avuto legami con questa zona. Tra tutti, il più famoso è sicuramente Salvatore Riina, che è stato il capo indiscusso della mafia siciliana negli anni 80 e 90. Riina era conosciuto per la sua violenza e spietatezza. Nel 1993, dopo 20 anni di latitanza, è stato catturato e condannato all'ergastolo per una serie di reati, tra cui omicidi multipli, estorsione e traffico di droga. È morto nel 2017, all'età di 87 anni, in un carcere di massima sicurezza, dove stava scontando la sua condanna e ha lasciato la moglie e 3 figli. Uno dei figli, di nome Giuseppe, ha recentemente fatto ritorno a Corleone, dopo una lunga assenza. Questo fatto ha scatenato molte polemiche, tanto da ridurre l'amministrazione comunale, che si è detta contraria alla sua permanenza nel comune, di indire una riunione e votare per la sua espulsione.
anche lui è un pericoloso criminale?
Non ho la più pallida idea se sia pericoloso o meno. Ma di certo la sua fedina penale non è pulita. Solo pochi mesi fa ha finito di scontare una pena a 9 anni per detenzione di armi, associazione mafiosa e altri reati.
Capisco. È pur vero che una persona non può essere discriminata per i suoi precedenti penali.
Su questo hai ragione.
Quando un detenuto ha finito di scontare la sua pena, ha diritto di ricostruirsi una nuova vita ovunque desideri, giusto?
Sì, però dobbiamo anche considerare le ragioni della gente del posto.
Ad esempio?
In tutti questi anni il comune di Corleone ha lavorato duramente per ripulire la sua immagine da quell'accezione negativa legata alla mafia e promuovere un cambiamento positivo all'interno della comunità. Sono state adottate misure per combattere l'infiltrazione mafiosa delle istituzioni locali, incoraggiare lo sviluppo economico nel rispetto della legalità e promuovere la cultura dell'antimafia.
Ah, ecco perché l'arrivo di Giuseppe Riina desta tanta preoccupazione.
Certo, perché c'è il rischio concreto che la sua presenza possa rinsaldare vecchi legami criminali e compromettere gli sforzi della comunità di liberarsi dall'influenza mafiosa.
Ma il comune di Corleone può davvero espellere dal proprio territorio uno dei suoi cittadini? Non credo.
La decisione finale spetta ai magistrati di Palermo. Saranno loro a valutare se Giuseppe Riina rappresenti ancora una minaccia per il paese o se possa essere reintegrato nella comunità locale.
Allora, speriamo che questa decisione sia adottata nel rispetto del buon senso e della legge soprattutto.
Assolutamente. La lotta alla mafia è una battaglia continua, ma a mio avviso è attraverso scelte giuste e consapevoli che si può costruire un futuro migliore per tutti.
Finite le allergie, Alex?
Ma, insomma, questa primavera è un po' intensa, però mi sento meglio, grazie.
Buona primavera a tutti, senza allergie.
Sì, grazie. Ciao a tutti!